Cosa parliamo in questa ora e mezza? Quindi abbiamo un po' più di tempo a disposizione. L'idea è quella di vedere come portare, non tanto da un punto di vista di scalabilità, di progetto, ma da un punto di vista della disponibilità, del livello di servizio, migliorare il livello di servizio di un ambiente Hyper-V. Okay? Ci sono vari aspetti da considerare, quindi spenderò un attimo di tempo per chiarire alcuni concetti base. Questo lo sapete già, grazie agli sponsor, lo sapete già, abbiamo già detto. Chi sono io? Anche questo l'abbiamo già detto, molti di voi erano qua nella sessione di prima, altri stanno ancora mangiando o sono nelle altre sessioni che sono estremamente interessanti, e purtroppo tutto in parallelo, ma il fatto di aver scelto una sessione più lunga ha portato le tre sessioni più belle, secondo me, o meglio, ha portato una serie di sessioni interessanti in contemporanea. Argomenti? Iniziamo a chiarire, senza voler essere eccessivamente didattici, ma chiarire alcuni concetti legati alla business continuity. Cos'è? Qua avete una definizione. Perché è importante? Perché permette di definire quegli scenari what if e soprattutto come risolvo i problemi. Quindi definisco il mio piano di rischio come se fossi in un ambiente di sicurezza. Quali sono gli scenari che voglio affrontare? Quelli che non affronto perché magari la risposta è semplice, è troppo costoso, oppure non capiterà mai, non mi capiterà mai di avere un asteroide che mi cade sulla testa. Lo dicevano tutti i dinosauri un po' di secoli e un po' di millenni fa. Paciamen. Però diciamo che ovviamente se sono all'ultimo piano di un palazzo, forse l'allagamento potrebbe essere l'ultimo dei problemi, ma ce ne saranno mille altri. Poco male. L'importante, chiudete la porta, grazie. L'importante è definire gli scenari, definire il piano di come affrontare questi scenari e definire qual è il livello accettabile da un punto di vista aziendale di fermo, di disfunzione, di tempi di ripristino, bla bla bla, eccetera, eccetera. Ok? Quindi, fondamentalmente è una presa di coscienza di quali possono essere i problemi. Ricordandosi che non è che tutti i problemi siano disastri, non è che ogni giorno c'è un terremoto, o meglio, nel mondo più di una volta al giorno ci sono dei terremoti, non ogni giorno cade un asteroide, grazie a Dio, ci sono maremoti, ci sono mille scenari, ma forse bisogna anche considerare che se un amministratore per errore cancella un VHDX di una macchina spenta, quella macchina col cavolo che si riaccenderà mai più. Esempio banale, uno può dire, beh, ma tanto non lo farà mai. Ho detto prima, che bello, il file server SMB3, sul file server uno vede un file, dice cos'è, boh, lo cancello. Magari lavorando via share, quindi non è neanche il cestino, puff, perso per sempre quel file, la macchina, addio. Ovvio che si è accesa e il file è bloccato, ma si è spenta. Problema, la maggior parte dei problemi sono dovuti magari a errori umani, o comunque a l'hardware si può rompere. Il data center può avere dei problemi. Quante volte in Italia è mancata la corrente? Non tantissime, ma è successo. È successo anche per quasi una giornata intera. Perché era caduto un traliccio verso la Svizzera o verso la Francia, adesso non mi ricordo più. Ma una giornata intera per un traliccio? Caspita. Fa pensare. In Svizzera il caso più lungo di disservizio negli ultimi 50 anni è stato di, mi pare, 5 secondi. C'è gente che lì dimensiona gli impianti di UPS per poter resistere 5 secondi e poi far partire il gruppo elettrogeno, perché tanto per più di 5 secondi non succede, e molti magari non hanno neanche il gruppo elettrogeno perché non è mai successa un'interruzione così lunga. Vabbè, scenari strani. In Italia bisogna prevedere un po' di più, e non solo in Italia, togliamoci anche questo luogo comune che gli altri stanno meglio, perché non sempre è esattamente così. I disastri accadono, ok? Non è quello il problema. Il problema è che magari uno dice, ok, ho i miei backup. Dove stanno? Stavano sul tape che è qua, tutte le mie cassette erano qua. Ops! È un problema. Questo è sicuramente un problema che va affrontato. Il problema che crolla l'intero palazzo o ci sia un terremoto, Forse in quel caso il ripristino dell'IT è l'ultimo dei problemi. Da un punto di vista sociale ci sono mille altri problemi ben più importanti che devono venire prima. Ok? Fermo restando che sarebbe utile anche in quel caso avere la possibilità di un ripristino, ma sicuramente con tempi ben più lunghi. Ok? Bisogna ovviamente pesare i costi. Scusa? Ah no. Bisogna pesare i costi perché le soluzioni di una maggiore disponibilità o comunque le soluzioni per sopperire a un particolare evento implicano dei costi, fosse anche solo di complessità di tempo che vado a implementare queste soluzioni. Ok? In generale i costi sono anche diretti, perché magari vuol dire avere ridondanza di sistemi, quindi maggior costo di sistemi. I parametri ce ne sono veramente tanti, quelli che avrete sentito tutti, sono gli RPO e gli RTO, che vanno a definire quanto indietro voglio poter tornare indietro a recuperare il mio stato, i miei dati, le mie informazioni, in quanto tempo voglio ripristinarle. Ce ne sono tanti altri, ma è solo per semplificare le cose. È chiaro che io potrei dire, sono disposto ad accettare un tempo di ripristino, di recovery, di una settimana? Se la risposta fosse sì, avere tutto su dei nastri messi via, archiviati, potrebbe essere sufficiente. Posso ripristinare un intero sistema, dipende come ho fatto il backup, ho usato magari Windows backup per fare il backup dell'intera macchina, altri backup per gli applicativi, potrei ripristinare una settimana, certo, se sono poche macchine, sì. Devo però trovare anche l'hardware su cui fare il ripristino, vabbè, un altro discorso, ma potrebbe essere accettabile. Devo però considerare anche dove tengo queste risorse. Do le cassette magari a un servizio di protezione, di vaulting delle cassette, ma se non so dove me le porta è un problema. Quando è successo il disastro dell'11 settembre, ci sono state un paio di aziende che erano in una delle torri che hanno scoperto dopo che tutti i nastri in vaulting dati a una società esterna erano nell'altra torre. Caso vero, eh? Il non sapere di dove stanno le proprie informazioni e di come è implementato il piano di business continuity è un potenziale problema, ok? Va considerato in vari modi, ma è solo un esempio banale di come, ok, potrei stare nei tempi, ma se poi non ho considerato quel caso di disponibilità o disponibilità troppo vicina, troppo prossima, che può essere impattata nel caso in un caso particolare, è un potenziale problema anche questo. Un'altra cosa che molti di voi conosceranno è il livello di servizio, o meglio il livello di disponibilità, ok? Lo vedete nelle varie numerelli, 99, bla bla bla. Azure ha un certo tipo di servizio a seconda di come configurate i dischi, o meglio la parte di storage, perché non è necessariamente per la parte IaaS, ma un po' per tutto, ha un certo livello di servizio e se Microsoft sfora quel particolare SLA, di fatto vi dà dei mesi in più di credito del servizio. Microsoft è una delle poche aziende che dichiara esplicitamente qual è lo SLA del suo servizio cloud e anche che cosa fa nel caso di oltrepassamento del livello di servizio deciso. Ora, è chiaro che se io voglio un livello di servizio che sia un 99 con 4.9 non è molto realistico in un mondo reale, perché l'hardware si rompe, il software si blocca, ci possono essere problemi. Man mano che salgo forse vedo dei tempi un po' più realistici. Quindi 99 con 3.9 è possibile? Sì, esistono soluzioni hardware dove ho praticamente due macchine gemelle che fanno un FT del sistema e l'altra macchina di fatto riprende il lavoro da dove aveva iniziata la prima macchina, molto, molto limitata come soluzione perché a livello hardware di fatto è limitato a un servizio, altre soluzioni lo fanno a livello software, però c'è qualcosa, ok? Normalmente potrebbe essere più che sufficiente avere un livello di servizio di 99-99 che può essere raggiunto come? Ridondando l'hardware? No, perché comunque se mi si rompe la piastra madre, hai voglia, ci saranno magari varie ore di servizio e magari driver che cambiano, problematiche nel far ripartire il sistema, però con la virtualizzazione, con scenari di non una singola macchina, ma ridondanza tra più macchine, quindi con scenari di cluster, posso ottenere quel tipo di livello di servizio che per la maggior parte delle realtà può andare bene. Okay? Questo ve lo lascio leggere, non mi interessa. Chiariamo alcune differenze fondamentali. Okay? L'HA, l'high availability, quindi il livello di disponibilità, che sono quei numeri che abbiamo visto, non deve essere confusa con la fault tolerance o soprattutto con la continuous of operation. La fault tolerance è una via di mezzo o è un livello di HA molto elevato in alcuni casi, in alcune implementazioni, ma io potrei avere un qualcosa che non si interrompe mai o un qualcosa che ha un tempo di interruzione. Qualcosa che non si interrompe mai con le piattaforme hardware che abbiamo non è così ovvio. Lo posso avere per alcune componenti, la memoria, se la metto in configurazione di mirror, se si rompe una componente, continua a funzionare in modo trasparente. Se uso le CC, se ho un guasto in una cella, viene corretto dalle altre celle, dalle celle di ridondanza. Nei dischi posso avere il RAID, però anche lì dobbiamo capire quanti guasti possiamo tollerare senza avere interruzione di servizio. Quindi ci sono scenari dove non ho interruzione di servizio, ma posso tollerare 1, 2, 3, X guasti. Quindi sono tutte casistiche da andare a considerare. Nel momento in cui il guasto diventa un guasto bloccante, a quel punto devo considerare il livello di servizio totale. E in generale un singolo sistema comunque ha delle componenti di single point of failure che renderanno il guasto su quelle componenti un guasto bloccante per l'intero sistema. Un'altra cosa importante che incomincia a diventare una tendenza possibile dall'evoluzione del software e anche dalla presenza di programmatori migliori, ma diciamo dall'evoluzione soprattutto del software, è il fatto di avere una infrastruttura che non deve mai fallire, nel senso ho delle applicazioni scritte malissimo che presuppongono che sotto tutto continui a funzionare, sempre, o che al limite abbia pochi momenti di fermo. E per questi devo per forza creare un'infrastruttura sottostante complessa con la ridondanza necessaria per mantenere tutto sempre vivo, o riavviare laddove serve. Ma nulla mi vieta di creare a livello applicativo delle applicazioni che non falliscono mai nel complesso. Pensate banalmente all'Active Directory. L'Active Directory con un numero opportuno di domain controller, con il discorso vero dei ruoli FISMO che nel caso li devo spostare a mano laddove ho perso il domain controller che aveva quei particolari ruoli FISMO. Però è una struttura, è un servizio estremamente resiliente che anche se fallisce l'hardware sottostante continua a funzionare. Il servizio DNS è un altro esempio ottimo. Ci sono tutta una sfilza di applicazioni, servizi che sono già pensati di fallire by design, o meglio che l'infrastruttura sottostante fallisca by design. Il nuovo DHCP server introdotto da Windows Server 2012. Quindi per questo tipo di applicazioni in fondo io posso anche pensare che la mia soluzione più banale è mettere due macchine o più, a seconda di qual è la configurazione in alta resilienza, su server fisici separati. Due macchine virtuali su server fisici separati. E non mi interessa che l'infrastruttura sottostante sia altamente resiliente. Certo, se continuo a riavviare un domain controller non è che sia proprio questa grande genialata. Quindi mi interessa lo stesso che l'infrastruttura sottostante sia un pochettino resiliente, ma potrei avere a livello applicativo una resilienza maggiore. Altra cosa che succede come confusione è considerare le repliche come se fossero dei backup o i backup come fossero delle repliche. Allora, tutti sapete cos'è una replica di un dato, no? Il dato sta da un'altra parte. Il backup cos'è? È il dato copiato da un'altra parte. Ora, la differenza è che il backup di solito è copiato in un dispositivo completamente diverso, o comunque in un supporto, in un meccanismo di backup, la replica normalmente è presente su un dispositivo del tutto simile a quello originale. ed è direttamente disponibile o potenzialmente disponibile in poco tempo. Ci sono repliche sincrone e asincrone, adesso non mi interessa, non è così rilevante in questo momento. Ora, la replica sostituisce il backup? No, perché se ipotizziamo una replica point on time o sincrona, se io qua cancello un'informazione la cancello anche di là, quindi col cavolo che è un backup. Il backup può essere una replica, sì, porto le mie cassette da un'altra parte, le popolo, però non ho quel tempo di ripristino bassissimo di una replica. Quindi formalmente lo potrebbero essere, ma non rispettano l'RTO che le repliche normalmente hanno. Disaster recovery non c'entra parzialmente con l'HA, va a coprire quelle situazioni di fault, di fallimento di hardware o di altre componenti all'interno di un singolo sistema, ma si limitano all'ambiente, a un data center, a un armadio, a un sistema, a un gruppo di sistemi. Il disaster recovery può essere più complesso, può anche andare a considerare che succede se l'intero rack fallisce, che succede se l'intero data center non è più disponibile. Ok? Che succede se ho perso il sistema operativo, ho fatto l'aggiornamento con Windows Update, che bello, e non parte più. E comunque è un caso di disastro del singolo sistema. L'HA non fa nulla da quel punto di vista, quindi l'HA serve solo per intervenire nel caso di determinati fallimenti. Funzionante rispetto a in esecuzione è un'altra cosa, ok? Quindi il problema che posso avere è che magari un qualcosa sembra in esecuzione, quindi la macchina virtuale è accesa ma è in una bellissima schermata blu, non me ne frega nulla, dal punto di vista dell'HA formalmente sta funzionando. Ma se io lo guardo a livello di servizio, quindi anche l'HA va valutato non a livello dell'infrastruttura ma a livello del servizio io ho un'interruzione. Quindi bisogna anche capire che a volte una soluzione di HA che non è in grado di intervenire sul servizio o di rilevare che il servizio non sta funzionando è una soluzione limitata, che necessita di qualcos'altro per coprire la casistica del servizio. E qui avete disaster recovery che di fatto, qua in realtà c'è scritto site level, diciamo è un cappello abbastanza completo, backup, repliche, restore, alta disponibilità, eccetera, eccetera, rientrano comunque tutti in quella che è la business continuity. Quindi, di fatto, se io voglio migliorare la mia business continuity, un po' di tutte queste cose le devo fare. Non è che una cosa mi risolve tutto. Perché? Perché ognuna di queste cose risolve problemi specifici. Quindi il messaggio che sto dando adesso è che di fatto devo essere in grado in un'infrastruttura come potrebbe essere quella di Hyper-V di implementare tutte queste parti. Okay? Aggiungo anche che le snapshot non sono backup, né che siano a livello di storage, né che siano a livello di hypervisor, perché le snapshot è un dato, tra l'altro differenziale o incrementale, dipende dal punto di vista, rispetto al dato originale, che sta normalmente nello stesso posto del dato originale. Quindi se perdo lo storage, ho perso tutto. Possono essere utili per un RTO velocissimo. Quindi non vuol dire che non possono rientrare in un piano di business continuity. Assolutamente rientrano. E anzi, molti programmi di backup le includono come livello, chiamiamolo 0 o meno 1, per poter avere un ripristino veloce, ma che però non è backup. Il backup incomincia a essere quando io ho una copia da un'altra parte. Però può essere utile per poter ripristinare un'informazione in tempo rapidissimo. Domande? L'ho fatta abbastanza semplice questa parte teorica, ma solo per capire che ci sono aspetti diversi, problemi diversi, e tutti questi aspetti vanno affrontati, perché non ho una soluzione che mi risolve tutto. Non posso avere un programma di backup che mi risolva tutto. Non posso avere che un cluster di HA mi risolva tutto. Devo combinare un po' tutto. Ok? Ok, non vedo domande. C'è poi, da un punto di vista meramente teorico, questo scenario, chiamato di split brain, dove se io ho un partizionamento secco delle risorse, tipicamente al 50-50, nel caso più semplice, due risorse, che si trovano isolate, quale delle due è la risorsa che sta funzionando e quale no? Bella domanda. Sembrerà banale, ma è un problema serio. Ce l'avete nei cluster, ogni volta che avete un numero pari di nodi, come faccio a sapere quali sono i nodi che funzionano meno se non ho una maggioranza che mi dica chi vince e chi perde? Sarebbe facile se anche in politica ci fosse sempre una maggioranza certa. Ma ce l'avete anche nel caso di disaster recovery di site, perché voi avete due siti, se si interrompe la connessione tra questi due siti, qual è il sito che sta funzionando e qual è quello che non sta funzionando? Ognuno dei due pensa che l'altro non stia funzionando e quindi lui deve intervenire. Quindi questo scenario ce l'avete sia nei cluster, sia negli scenari di site disaster recovery. Ed è importante sapere come viene risolto questo problema, perché se non viene risolto, la soluzione di business continuity che andate a implementare vi causa più problemi che vantaggi. Perché se la stessa risorsa è disponibile in due punti, la risorsa è come non averla, perché il dato inizia a essere corrotto. O quantomeno non più coerente. Windows, o meglio in particolare Microsoft, che cosa offre come soluzioni di business continuity? Beh, mettendo il caso di Hyper-V, abbiamo clustering, il failover cluster, è stato scelto di utilizzare il failover cluster, quindi una funzionalità non di Hyper-V, ma di Windows Server, per implementare il cluster e quindi implementare l'HA locale. Si poteva fare di meglio? Sì, ne abbiamo discusso prima. Potenzialmente si poteva fare qualcosa di diverso. È stata fatta questa scelta perché, per chi già conosce Microsoft, è banale. Il failover cluster è stato migliorato mostruosamente da quando si chiamava Microsoft Cluster Services e aveva una complessità anche solo di validazione, di configurazione notevole. Quindi chi già lo conosce nel corso degli anni può solo apprezzarlo. Contiene delle dipendenze non banali, primo a dirlo, ma è un qualcosa che è stato anche testato tantissimo nel corso degli anni, quindi un qualcosa che potenzialmente funziona. È stato usato sempre per qualunque altro servizio, quindi è stata fatta questa scelta. Hyper-V include un suo sistema di replica, introdotto nelle scorse versioni, che permette ad Hyper-V di replicare una macchina virtuale da un cluster o un singolo nodo ad un altro cluster o un singolo nodo. Interessante, questo mi dà già anche uno scenario di come poter fare la replica dei dati. In Windows Server 2016 ci sarà anche la storage replication, che quindi se utilizzo uno storage Microsoft, quindi il suo scale-out file server, per ora nella variante con il shared JBOD, non si sa se anche nella variante direct, ma con quello posso fare una replica a livello di storage. Ovviamente su altri storage, sicuramente quegli altri storage avranno potenzialmente una loro soluzione di replica, ma che cosa vuol dire? Spesso comprare altre licenze, comprare due storage identici, bla bla bla. Ma a livello di storage potrei fare questa operazione. Quindi replica anche a livello di Hyper-V o a livello di storage. Soluzioni applicative, non dimentichiamocele, di là, adesso non mi ricordo in quale delle due, si sta guardando come implementare SQL Always On. Una soluzione bellissima da un punto di vista di avere due o più nodi SQL Server in alta resilienza senza dati condivisi. Rimane sempre un failover cluster sotto, come nell'Exchange DAG, ma ho una soluzione ad alta resilienza. Posso implementare questa soluzione su macchine virtuali che girano su Hyper-V? Certo. Posso implementare un guest cluster, in quel caso addirittura non ho neppure bisogno dei dischi condivisi di quei shared VHDX. Quindi ancora meglio. Okay? Quindi non dimentichiamoci che a livello applicativo magari ho delle soluzioni applicative che vanno considerate. E poi ho soluzioni per l'orchestrazione, System Center Orchestrator ad esempio, oppure Azure Site Recovery, che lo approfondiremo, oppure PowerShell con il quale posso giocare e implementare praticamente tutto. Dipende se ho il tempo e la voglia barra la capacità di farlo, ma scriptando potrei comunque fare tutto quello che mi serve. Domande? Dimmi. Allora, fermo restando che la replica per lo storage, per lo scale-out file server, ci sarà solo con la nuova versione, quindi per ora non ce l'ho. Quindi per ora o utilizzo la replica di uno storage vendor, che magari mi costa e che mi obbliga ad avere due storage vendor uguali, oppure se ho due soluzioni di storage diverse, ad esempio un cluster con uno storage molto bello, dall'altra parte uno storage dei poveri, oppure addirittura un singolo nodo con tanti dischi locali, replica a livello di VM. Perché è più facile? Perché è indipendente dallo storage che sta sotto. Quindi voglio avere il vantaggio della completa indipendenza dallo storage che ci sta sotto, replica a un livello superiore. E ovviamente se ci sono applicazioni come Exchange o SQL che possono fare l'operazione di replica per conto loro, con l'always on di SQL o il DAG di Exchange, lascio perdere la replica delle VM, lo faccio a livello applicativo. Quindi più salgo, più qual è il vantaggio? Ho un controllo fine di quali sono i dati che veramente cambiano. A livello di storage, se io scrivo un qualcosa nel page file, corrisponde a trasferire magari giga di dati inutili, che non me ne farò mai nulla di che cosa c'è nel page file, perché memoria, quindi che cosa mi serve? A niente. Ho un file temporaneo, cosa me ne frega? Quel file temporaneo non mi servirà a nulla. A livello applicativo posso dire, è cambiato un'email di qua? Cambia la mail di là. È cambiata una tabella di qua, cambia la tabella di là. A livello di VM posso fare qualcosa di medio, ma in realtà anche a livello di VM quando ho un file temporaneo si trasferisce il file temporaneo, quindi vede il disco virtuale e trasferisce tutto il disco virtuale. Quindi a seconda dei casi potrei volere uno o l'altro. C'è uno scenario interessante nel quale potrei volere utilizzare la storage replica di Windows Server 2016 e lo vediamo dopo. Okay? Quindi spero che con quello scenario poi ti sarà anche più chiaro il perché è l'altro, perché a questo punto sembrerebbe utile solo quello di Hyper-V. E in effetti nella maggior parte dei casi è più che utile, è più che sufficiente, a meno che non ho già uno storage che faccia questo e ho già le licenze, ho già competenza per far questo. Failover cluster, ok? Cosa risolve? Beh, risolve il problema della VM availability. Se l'host fallisce, le macchine virtuali che erano su quell'host possono essere fatte ripartire. In realtà posso anche riconoscere il fallimento del sistema operativo e quindi la macchina virtuale viene riavviata, oppure per alcuni casi, anche se per questo magari è meglio utilizzare sistemi di automazione aggiuntivi, il fallimento dell'applicazione. Può essere fatto un minimo di health anche di alcune applicazioni, ma questo di solito richiede un framework esterno. Vabbè, varie cose che adesso qua non voglio commentare, ma ovviamente cosa mi serve? Mi serve uno storage condiviso? Mi serve uno storage che venga visto come un solo storage. Che siano uno o più dischi non è rilevante, ma un solo storage. Perché? Perché anche se io effettivamente posso fare il live migration senza storage condiviso, l'HA, e non importa che sia Hyper-V, tutti gli HA degli hypervisor richiedono storage condiviso. Okay? Quindi devo avere sotto uno storage che sia in grado di avere resilienza, di avere HA a sua volta, eccetera, eccetera. Ma su questo non voglio spenderci del tempo, se non con un paio di slide dopo per chiarire alcuni scenari. Mi ci vuole ovviamente anche una rete con una certa resilienza. Okay? Quindi doppi switch o varie configurazioni di rete con almeno un po' di ridondanza da un punto di vista di networking per poter garantire che le varie reti continuino a funzionare. Il teaming c'è da Windows Server 2012 integrato nel sistema operativo e mi permette di avere la possibilità di creare lato Hyper-V la resilienza che mi serve sulle schede di rete. Il design del networking, il design dello storage escono da questa un'ora e mezza, altrimenti diventerebbero 5 ore almeno. Per chi è interessato, su Channel 9 dovreste trovare vari best practice di come configurare il networking e anche alcune indicazioni su come configurare lo storage. In realtà lo storage è abbastanza semplice. Non c'è tutta quella paturnia di LUN o volumi di una certa dimensione. Il cluster share volume, se uso storage a blocchi, è abbastanza potente da poter lavorare anche con un solo volume, chi se ne frega. Ci sarà un altro discorso legato al multipath che magari mi farà scegliere di utilizzare più di un volume, però potenzialmente potrei usare un volume per tutte le mie macchine virtuali. È una struttura abbastanza scalabile da non avere grossi limiti sul numero di macchine virtuali che sottendono quel volume, fermo restando che poi magari ci siano dei limiti al lato storage. Se uso SMB3 posso usare una sola share per tutte le mie macchine virtuali. Ok? Questo ve lo lascio leggere, non mi interessa, cioè nel senso ce l'avete, è inutile perdere tempo su questo. E non ho creato il cluster, sono partito dagli host standalone. Bel problema. Qui avrete sicuramente dei fermi. Perché? Perché è così purtroppo. Se avete una situazione di questo tipo, io qua mi collego a due macchine, vedete, sono due macchine Hyper-V su Windows Server 2016 A e B, ma sono due macchine standalone. Sono nello stesso dominio, quindi posso collegarle nello stesso Hyper-V Manager. La prima sta eseguendo una macchina Linux, l'altra macchina in realtà è spenta. Vabbè, però voglio trasformare questo in un cluster. Non è così facile. Devo iniziare a pianificare un fermo. Okay? Qua purtroppo c'è un problema. Qual è la prima cosa che devo fare? È installare il ruolo failover cluster. Purtroppo, anche se teoricamente sarebbe installabile a caldo, senza riavvio, purtroppo senza un riavvio non funziona poi così bene. Ma c'è un altro problema. Se usate storage a blocchi, sicuramente dovrete installare o la feature, scusate ho detto ruolo, feature il failover cluster, dovrete sicuramente installare la feature MPIO oppure l'MPIO del vendor. E questi richiedono sempre il riavvio. Quindi è una rogna. Come lo risolviamo? Dobbiamo spegnere tutto, creare il cluster, installare queste funzionalità e installare il cluster. Oppure, se stiamo usando versioni recenti, live migration, posso fare live migration di macchine che non sono in un cluster? Certo che sì. E allora, vediamo che cosa succede. Prendo questa macchina, scusate la risoluzione talmente triste che faccio move, ho semplicemente registrato due Hyper-V nello stesso Hyper-V Manager. Vi assicuro che non sono in un cluster, ma ovviamente sono due versioni omogenee con due processori omogenei, altrimenti già questo mi avrebbe fermato, avrei dovuto abilitare la compatibilità di processore e questo si può fare solo a macchina spenta. Quindi in quel caso fermo assolutamente da pianificare. Ora, io voglio installare i ruoli su questa macchina su cui voglio lavorare, quindi dico vorrei spostare la macchina su solo la macchina. Notate, posso anche spostare lo storage. Non l'hai abilitato, ma è ovvio, non è un cluster, non l'ho ancora abilitato. Ci sta, devo andare a fare tutte le configurazioni relative. Ora, il tempo è quello che è, quindi vado a prendere i comandi, ce li avete comunque nelle slide. Questo comando mi abilita la live migration. Questo mi va a creare l'autenticazione che mi serve. Questo comando che mi dice quale rete utilizzare è perché non ho. Devo comunque specificare una rete. Vi faccio vedere da interfaccia grafica, potevo fare tutto da interfaccia grafica, attenzione. Ne manca uno, sì, perché l'ultimo non me lo prende. Ops, dai. Ecco. Di fatto basta entrare qua, dire enable, facile. Quali rete? Allora, nel momento in cui avete progettato le reti in modo corretto, avrete deciso qual è la rete di live migration, quella con throughput più elevato, con latenza minore che avete, e qui andate a specificare qual è la rete, il networking corrispondente. In questo caso ho un'unica scheda di rete per tutto, ovviamente è una schifezza, ma non era un progetto di design d'architettura. Il concetto comunque c'è. Quanti live migration fare alla volta? Non c'è un limite, lo decidete voi. Non l'ho impostato. Due, può essere più che ragionevole, dipende tutto dalla velocità della scheda di rete o dalle schede di rete che avete per fare l'attività di live migration. E poi bisogna impostare questo. Che metodo di autenticazione utilizzare se CRED SSP oppure Kerberos? Tutti e due hanno vantaggi e svantaggi. Kerberos è bello, ma richiede di entrare negli oggetti di Active Directory di computer e creare delle delegation. Le trovate, sono banali. Servono le delegation per la live migration, perché di fatto quando fate la live migration voi chiedete di fare la live migration da un computer che non è quello di destinazione, quindi come quello di destinazione accetta l'operazione, deve avere una delega da quello sorgente. E lo stesso per l'SMB, se volete fare l'SMB. Poi potete scegliere compressione. CRED richiede che di fatto vi siate loggati su tutti i sistemi, almeno una volta, prima di fare l'operazione di migrazione. Oppure che abbiate usato WinRM per abilitare questa operazione. Oppure che stiate usando VMM, che utilizza questo meccanismo, in modo completamente automatico. Se usate VMM, in quel caso è banale. La verità è che se utilizzate in realtà uno storage condiviso, i problemi non ce li avete, ce li avete solo con SMB3, questi problemi di autenticazione di fatto, perché con uno storage condiviso anche Kerberos e basta non avrebbe grossi problemi di delega, se non solo per la live migration. Poco male. Sono tutte informazioni che trovate facilmente. L'errore che compare è un errore di autenticazione e di delega mancante, cercando trovate il riferimento in modo, c'è anche sul blog di Silvio Di Benedetto, fatto già ancora vari anni fa. E a questo punto posso spostare la mia macchina virtuale, ok? Quindi questo sarebbe il comando per abilitare la delega. Peccato che funziona solo se avete l'Active Directory con Foresta 2012. Io non ce l'ho, quindi bisogna entrare manualmente sugli oggetti di Active Directory e creare quelle due o tre deleghe che servono. Poco male. Proviamo a spostare la macchina. Ovviamente lo posso fare anche da righe di comando, ma è solo per velocizzare le cose. E posso farlo anche da interfaccia grafica. Non me l'ha preso. Sì, sta spostando. Non ho storage condiviso, o meglio, scusate, non sono in un cluster, quindi in realtà in questo caso era già su una share di rete, quindi lo storage è condiviso. Ma ricordatevi che posso fare anche lo spostamento di storage se voglio. E comunque posso farlo anche quando le macchine non sono nello stesso storage. La macchina è già sparita, quindi mi immagino che sia sull'altra. Vedete che qua c'è Linux, questa macchina è una macchina generazione 1, file di configurazione nuovo perché è il nuovo ambiente, qua avevo una macchina in generazione 2, file di configurazione sempre nuovo perché il default è formato nuovo. A questo punto cosa posso fare? Beh, posso andare finalmente a mettermi la feature di failover cluster e magari le altre feature che mi servono, quindi in realtà dovrei prima fare questo e poi l'altro, dovrei spostare, quindi far prima questo, riavviare e poi far l'altro per riavviarlo. In questo caso la macchina tanto poi ripartirà, facciamo prima questa macchina, forse c'è un po' di tempo, spero di starci, e poi faremo l'altra. Quindi questa macchina aggiunge la feature e poi si riavvia. Mi collego all'altra, al nodo B. Apro l'Hyper-V Manager, qua è solo collegata una delle due macchine, non importa, collego anche l'altro. Ricordatevi che dalla nuova versione potete anche collegarvi con credenziali diverse, però se iniziate a usare credenziali diverse... Allora sì, assolutamente sì, il comando è lo stesso, ovviamente non posso collegarmi in remoto desktop come sto facendo io, ma da remoto... il specifico nome del server, assolutamente sì. È una di quelle poche feature insieme all'MPIO e a un paio di altre eccezioni che posso installare sull'Hyper-V server, assolutamente sì. anzi lo devo se voglio mettere in un cluster, usare VMM vi aiuta in tutto questo perché fa praticamente tutte quelle operazioni in automatico, però non giocherebbe con lo spostamento della macchina che dovreste fare voi in questo caso, se volete mantenere più o meno tutto che sta funzionando a modi giocolieri. Hyper-V 2016A. Che sembra già anche ripartita. Che bello, non mi ha fatto copia e incolla, vabbè, che bellezza. Poco male. A questo punto, questa la posso anche, anzi, volevo farvi vedere che ovviamente non c'è un particolare trucco. Se vado a provare l'indirizzo IP, adesso che la rete funzioni, quindi la macchina è su, in questo caso lo spostiamo da interfaccia grafica, facciamo prima. Devo dargli il nome, qua non è un cluster, quindi non mi propone automaticamente il nome, devo dargli il nome del nodo A. In realtà me lo trova poi o facendo browse o altro. L'avevo aggiunto, quindi è auspicabile che me lo trova. E se non ci sono problemi, qua vedo anche che cosa mi chiede, quindi in realtà col PowerShell facevo tutto, l'usavo per velocizzare le cose, ma muovo tutto in una singola locazione? Certo, se lo sposto voglio che rimanga tutto compatto, ma potrei anche usare per fare contemporaneamente lo spostamento dello storage. Ah, in questo caso, scusate, lo storage è già su una share di rete che mi aiuta in questa operazione, fa con la compressione, fine. Già spostata, ping in realtà ovviamente ha perso uno perché cambia la topologia di rete, ma a questo punto sono pronto per tornare sull'altro nodo e lavorare sull'altro nodo. Mi recupero i comandi mancanti. Quindi mi manca fondamentalmente questo, di installare la feature e riavviare il secondo nodo, che ha usato PowerShell nelle versioni precedenti, il 2012, magari si ricorderà che bisognava importare i moduli opportuni, fine, basta, è di una comodità immensa, quindi aiuta sicuramente in questo tipo di operazioni. Qua tra un po' dovrebbe riavviare con l'opzione restart l'altro nodo, le altre macchine sono spente quindi non mi interessano, questa ovviamente è accesa ed è già sull'altro nodo, quindi per ora ho buttato su la feature di failover cluster giocando un po' di qua di là, ok? È chiaro che a questo punto devo anche aver deciso che cosa andrò a fare, quindi ho uno storage a blocchi, le cose sono un po' più complicate. Devo quindi aver aggiunto l'MPIO, aver già configurato opportunamente l'MPIO e vuol dire che probabilmente le mie macchine virtuali sono su dischi locali, quindi devo anche giocare ogni volta che faccio lo spostamento di spostare in un'altra destinazione, oppure ho già una share di rete SMB3. In quel caso la destinazione rimarrà quella, quindi io sposto solo le macchine virtuali di host ma la destinazione è già a posto. E come faccio a spostare la prima volta sull'SMB3? Con lo storage. Con lo storage live migration, quindi possibile. Qual è la problematica che avrete con lo storage a blocchi? È che lo storage a blocchi prevede il CSV, Quindi io non posso già mettere adesso in questa fase che non ho il failover cluster le mie macchine sul disco condiviso. Perché non funzionerà. Perché il disco condiviso in questo momento come si chiamerebbe? H? F? Due punti qualche cosa? Quando dopo andiamo a metterlo nel CSV si chiamerà C, due punti, bla bla bla, cluster storage, e la macchina virtuale purtroppo, e qui sarebbe utile che togliessero questa idiozia, al percorso assoluto. Per quello bisogna fare export, import quando volete spostare le macchine. Per quello non posso catturare una macchina se non ho il file di configurazione già registrato. Non è così facile. Quindi il trucco è tenerlo locale, abilitare il CSV e poi fare la migrazione di storage a caldo. Ovviamente tutto questo è possibile solo con le versioni recenti, col 2008 e 2008 R2 no. Okay. Dovrebbe essersi riavviato anche il secondo nodo, anche se non l'ho visto quando era andato giù, un poco male. A questo punto cosa posso fare? Il test del cluster. Validazione. Ops. Validazione che fallirà per mille ragioni. In questo caso non ho dischi condivisi. Servono? Se ho SMB3, no. In realtà servirà qualcosa. Vi ricordate lo split brain scenario? Dobbiamo comunque definire un qualcosa che possa essere usato come quorum per vincere il caso di nodi pari. E qui non l'abbiamo definito in nessun modo, ok? Per ora lasciamo parcheggiato, c'è comunque nelle slide. Qua sta facendo la validazione, in effetti era meglio che non lo facevo perché mi sta facendo perdere un po' di tempo. C'è un altro problema, se qua sto usando uno storage a blocchi, è importante che le macchine virtuali stiano su dischi locali, perché quando faccio la validazione e ho uno storage con dischi condivisi, i dischi vengono messi online, offline, online, offline. Quello vuol dire schiantare le macchine. Quindi devo saperlo. Con l'SMB il problema non esiste, ok? La macchina, adesso qua non ho il ping, ma la macchina ha continuato a funzionare, ok? Ci sono una serie di warning, vengono salvati in un file di configurazione, bla bla bla. Non ho ancora finito. Intanto commentiamo l'altro pezzo, intanto che finisce. Cosa dovrei fare? Dovrei configurare il quorum, anche se uso SMB. Devo configurare il cluster quorum utilizzando, dopo che ho creato il cluster ovviamente, utilizzando qual è il mio criterio di maggioranza. Se io sto utilizzando uno storage a blocchi, allora avrò creato il classico disco di quorum da qualche giga e vado a dichiarare quel disco. Disco condiviso. Non deve essere CSV, no? Non è CSV. Ok? Se ho SMB, andrò a dichiarare una share di rete ad alta resilienza. Quindi un'altra share SMB3, diversa da quella dove ci sono le macchine virtuali. Ok? Poi in realtà il failover cluster si arrangia lui a configurare i nodi con o senza la majority, il quorum come disco o la share di rete che si chiama witness come majority. Dispari non serve, ma ci pensa poi il failover cluster. Perché è importante comunque configurarlo? Pensiamoci bene, quando io faccio manutenzione e spengo un nodo, i nodi diventano pari. Cavolo. Quindi il cluster si arrangia di conseguenza di eleggere sempre il dispari per avere la maggioranza. Ma io devo dirgli quale sarà la risorsa di maggioranza. In questo caso per banalità non l'ho fatto, ma va fatto, è importante, lo trovate comunque nella documentazione. Vediamo se ci siamo, ok? Quindi, qua cosa dovrei fare? Banalmente, server manager, tool, failover cluster. Vedete, non c'è nulla, crea cluster, ok? Ora, vediamo un indirizzo IP libero. Questo dovrebbe essere libero. Non mi ricordo se era lo stesso che mi ero preparato qua. No, 86, veri. Scusate un secondo. Posso farlo ovviamente anche da PowerShell, quindi new cluster. Devo dare che cosa? L'IP del cluster, perché è un failover cluster. Non lo userò mai da un punto di vista della per-view, lo userò solo dal punto di vista di failover cluster per poter gestire il cluster stesso. Ora, se qui sta facendo le operazioni, ammesso che funzioni tutto, qua il refresh, come vi ho detto, nella 2016 TP2 può avere delle problematiche, aspettiamo che finisca, dice che l'ha fatto, questo è il nome del cluster, scusate ovviamente, l'IP è il nome DNS del cluster, questo nome deve essere libero, diventa un computer name che è il nome del cluster. Qua c'è il report, c'è il file, chiamiamolo HTML, nel formato Microsoft del report finale, e qua in teoria se io adesso faccio connetti to cluster, this server, tatam, ho il mio cluster. Ok? Ho finito. Beh, se avessi uno storage a blocchi dovrei iniziare a ragionare su trasformare i miei dischi condivisi in CSV, ovviamente formattarli e metterli nelle risorse CSV. Se ho SMB come in questo caso non vedrò mai dischi enclosure o altro SMB. L'unico modo di vedere nel cluster l'SMB è usare VMM, ma da un punto di vista del failover cluster non è necessario avere dischi condivisi. Con l'SMB 3 io le mie macchine ce le ho e funzionano senza grossi problemi. Però non ho finito. Questa macchina non è in alta disponibilità per ora. È ancora una macchina standalone. Ok? Quindi non ho finito. Devo adesso andare a importare le mie macchine. Ok? Già non mi ricordo più che indirizzo IP aveva. Con l'età la memoria sparisce. Era un 178. Ok. Qua devo fare che cosa? Aggiungere i ruoli. Le macchine virtuali sono risorse indicate come ruoli all'interno del mio sistema. E qua per crearli nuovi, allora, scusate. No. Ok. No, questo è quello nuovo. Devo configurare un ruolo di tipo macchina virtuale, appena parte, cercare la macchina virtuale e qui vedo tutte le macchine virtuali che ho, ok? Gli altri servono per creare delle nuove macchine virtuali, quindi ho questa macchina running, la posso, ovviamente potrei farlo per tutte già che ci sono, le vado a conferire a trasformare in risorse clusterizzate. In questo modo appariranno all'interno del failover cluster, non dovrei più usare l'Hyper-V Manager per gestirle perché alcune funzioni non saranno più disponibili e ho la mia macchina, attenzione, non viene fermata, interrotta, potrei avere delle latenze, vabbè, ma in realtà vedete la macchina sta continuando a funzionare. Da questo momento la macchina è in HA. Quindi se muore un nodo, la macchina sarà riavviata automaticamente sull'altro. Posso andare a impostare tutta una serie di opzioni per migliorare la parte di HA, ok? Ad esempio, come deve essere riavviata la macchina? Prioritariamente rispetto ad altre? Quindi il concetto di priorità. Mi fallisce un nodo, si schiantano 20 macchine virtuali, quali devo riavviare per prima? Posso andare a definire la priorità. Posso anche definire che una macchina non debba mai riavviarsi. Ho già un HA a livello applicativo, me lo gestisco io poi di ripristinarlo. E questa è sicuramente una cosa importante da prevedere, perché l'ordine, o almeno la priorità, può essere estremamente importante. Un'altra cosa che si può fare, che è estremamente interessante, è a prescindere dalla versione, questa non è una delle novità dell'ultimo sistema, è configurare il monitoring del sistema. Quindi, se il sistema operativo si schianta all'interno della macchina virtuale, io me ne accorgo perché ho i componenti di integrazione che si accorgono che manca l'Airbit verso la macchina virtuale. E quindi cosa fa il failover cluster? Riavvia la macchina virtuale. Cosa utile, perché non posso prevedere che il sistema operativo non si schianterà mai, né che sia Linux né che sia Windows. No, allora, se io sto aggiornando la macchina virtuale o riavviando la macchina virtuale, in quel momento i componenti di integrazione si fermano, indicando che sto facendo quell'operazione. Quindi, grazie a Dio, non è così. Certo. Scusa, esterno, ce l'ho. Sì, no, esiste. Le macchine sono in dominio. È vero, le macchine sono in dominio, sono sulla stessa rete, c'è. Non è in macchina virtuale, perché comunque avrei dei potenziali problemi. Fare il join, però il tuo è corretta, fare il join al dominio è un'altra cosa che mi avrebbe causato problemi. Però potrei giocarmela lo stesso con Cred SSP, o meglio con Kerberos sono di sicuro, ma con Cred SSP potevo giocarmela, di spostare, quindi in quel caso avrei dovuto configurare la live migration con quella modalità per spostare le macchine mano a mano che facevo il join al dominio. È comunque abbastanza complicata quell'operazione, sinceramente. Sì? Sì? Sì, è la sua domanda. Scusa, dovevo ripeterla perché in effetti in fondo non si sentiva. Essere in dominio è requisito per poter portare in piedi il failover cluster, quindi dovevano già esserlo prima. Non lo erano, in qualche modo devo gestirmela. No, potrei farlo con il Cred SSP, non con Kerberos, ma col Cred SSP. Quindi login mutua è un po' complicato. Lo scambio dei certificati per ora funziona solo con l'Hyper-V replica. Quindi in teoria non funzionerebbe, ok? Portare, fare la live migration tra due macchine diverse. Si può provare a cercare di farlo fare con il Cred SSP, ma per ora sicuramente non si può fare con scambio di certificati, neanche con la nuova versione. È una feature che potrebbe essere utile. Passare da un singolo host a un cluster è sicuramente potenzialmente complicato, ha delle complicazioni o potenzialmente dei fermi, ok? Basta saperlo. Non c'è una procedura unica per tutto, io ve ne ho mostrata una possibile, con uno storage a blocchi sarebbe stato un po' più complicato, è comunque potenzialmente possibile. È chiaro che devo già ragionare, anche se faccio un'infrastruttura piccola, già in una infrastruttura di HA, quindi già iniziare a costruire il cluster, mi è più facile. Aggiungere il terzo nodo è una banalità, trasformarlo in un cluster non è proprio banale. Creare il cluster da zero con le macchine spente è abbastanza facile, do gli stessi comandi, non ho neppure il problema di creare deleghe particolari, è abbastanza facile, il cluster, avete visto, in pochissimi secondi è andato su. E lo potevo fare anche da GUI, create cluster, l'unica cosa che mi chiedeva, nome del cluster e indirizzo IP. Ovviamente la validazione avrebbe controllato, i due sistemi operativi devono essere identici, oppure usare la nuova funzionalità per avere cluster misti, ma solo 2012 e 2012 R2 e Windows Server 2016, stessi service pack, stessi aggiornamenti allineati per evitare ovviamente problemi. L'HA a livello di hypervisor sostituisce l'HA a livello di applicazione? Ve l'ho già detto, penso che oramai vi sia entrato in testa, no. Se lo posso fare a livello di applicazione è meglio. Poi non esclude che io utilizzi anche quello a livello di hypervisor, perché avrò altre macchine che non possono avere quella funzionalità. Quindi è importante poter fare guest clustering, anche solo per una banalità. Se si schianta SQL Server o Exchange dentro una macchina virtuale, l'HA del failover cluster della risorsa Hyper-V non è in grado di capire questo problema. E anche se fosse, che cosa mi fa? Mi fa ripartire, ammesso che io abbia sopra un'altra applicazione che mi fa il monitoring, come potrebbe essere System Center, con le varie componenti, con un po' di orchestrazione, mi fa comunque il riavvio dell'intera macchina virtuale. Un failover cluster a livello applicativo mi riavvia solo il servizio. Quindi quanto è il tempo di disservizio di un failover cluster a livello applicativo? Di solito attorno ai 20 secondi, come ordine di grandezza. Quanto è il tempo di ripristino di un failover cluster a livello di hypervisor? Di solito livello di 5, 10, a volte più minuti. Se dovete far ripartire SAP, magari ci impiega 20 minuti. Se dovete far ripartire l'unico domain controller che avete o l'unico sopravvissuto, 20 minuti. Perché dirà, non c'è nessuno, mi sento solo soletto, c'è qualcun altro, posso parlare con qualcuno? Quindi, host cluster non esclude guest cluster per le applicazioni che posso, o meglio ancora, per le applicazioni che addirittura hanno una loro resilienza, come i domain controller, DNS, meglio ancora, uso quella anche. Perché comunque il vantaggio qual è? Lavoro a livelli. Io posso avere diversi livelli di disponibilità necessari. Il failover cluster a livello di hypervisor mi dà un livello di servizio almeno del 99,9% per tutto, che non è male. E poi inizierò a lavorare per i servizi che mi servono, come incrementare questo livello. 99,9 e qualcosa per cento, dipende ovviamente poi dalla bontà. Posso permettermi di avere macchine hardware infime? Beh ragazzi, se avete capito che il failover cluster riavvia l'intera macchina, è un evento che comunque vorrei limitare. Quindi le macchine dovranno avere comunque una opportuna ridondanza per le parti che si rompono di più. Quindi hard disk locali, sì, RAID 1 almeno, schede di rete, teaming, schede di storage per storage a blocchi, almeno due e multipath, alimentatori, si possono rompere almeno due, su due linee elettriche diverse o su due gruppi di continuità diversi, memoria almeno CC, perché? Beh, è ovviamente obbligatorio, con la dimensione talmente grossa della memoria di un host, cavolo, la probabilità che una sola cella sia difettosa temporalmente nell'arco di un certo periodo di tempo, c'è, meglio prevederla. L'ECC mi risolve quel problema in modo trasparente. Vado a mettere i banchi in mirroring, eccessivo, ok? Costoso più che altro. Ma magari in futuro un doppio ECC potrebbe essere necessario, col fatto che oramai è possibile mettere un tera di RAM su un singolo host. Non devo dimenticarmi dell'HA per quanto riguarda storage, rete, eccetera, eccetera. Ok? Per lo storage ovviamente dipende dallo storage. Lo storage deve essere enterprise. Enterprise con un livello di HA almeno del, di che cosa? Beh, ragionevolmente almeno del 99,999%. Perché quello è quello che è necessario per un cluster HA a livello di hypervisor. Come posso farlo? Compro uno storage enterprise. Oppure, saprete, posso usare lo scale out file server di Microsoft, che è un'altra soluzione. Per ora, finché non uscirà in GA la versione finale, perché ovviamente in produzione nessuno va a utilizzare una technical preview, per ora solo con shared JBOD, ok? Ma in futuro anche con storage locale. Domande? Ok. L'HA l'abbiamo trattato. Ci sarebbe da trattare il backup. Ve lo semplifico, in fondo il backup, ci sono software di backup, tanti software di backup nativi per Hyper-V, ci sono anche soluzioni per Hyper-V di Microsoft. Okay? C'è una soluzione direttamente come servizio su Azure. Però in fondo il backup è qualcosa di abbastanza semplice, non voglio, se rimane tempo lo accenniamo, altrimenti poco male. Disaster recovery di site, questo è già un problema. Possiamo farne a meno? Oggi praticamente quasi nessuno può fare veramente a meno di una soluzione di questo tipo, prevista in qualche modo. Okay? Il problema qual è? Complessità. Come replico i dati? Dove li replico prima di tutto? Che è un altro problema. L'idea è banale. Un data center, un altro data center, uno storage, replico i dati sull'altro storage. Che bello. Sì, peccato che quasi tutti gli storage, quando faccio la replica tra storage, di qua non posso accedere ai dati, perché se sono replicati ci scrive l'altro storage. Quindi ho bisogno di meccanismi di scripting o di orchestrazione che mi dicono quando voglio promuovere questo sito come sito primario, devo fare che cosa? Interrompere la replica di qua, consolidare i dati che ho qui, promuoverli come essere dati attivi, presentarli all'hypervisor, registrare le macchine virtuali, perché non sono registrate, accendere le macchine virtuali. Magari questo sito, se uno non è proprio pazzo, lo usa anche per qualcos'altro, quindi tutto l'ambiente di test e sviluppo magari era qua. Quindi prima spengo l'ambiente di test e sviluppo perché mi servono le risorse per l'ambiente di produzione. Chi mi fa tutte queste orchestrazioni? Beh, posso farle con l'orchestrator, posso farle con un script in PowerShell, posso farlo con prodotti specifici per l'automazione del disaster recovery di sito. Okay? La replica potrei farla a livello di storage o a livello di Hyper-V replica. Quello già mi aiuta, perché in realtà a livello di Hyper-V ho già le macchine dall'altra parte, le vedo, le posso facilmente accendere, però attenzione, nell'altro sito magari ho indirizzi IP diversi. Oh cavolo, chi mi fa il cambio di indirizzi IP? Magari chi mi presenta il nuovo gateway, chi mi fa la registrazione DNS per i servizi web esterni che adesso devono andare sullo stesso nome ma su un altro IP pubblico? Di nuovo orchestrazione, scripting e bla bla bla. In realtà un piano di disaster recovery, prima di arrivare alla parte tecnica, prevede papirozzi incredibili di chi si piglia la responsabilità di dire ok, passiamo sul sito di disaster recovery. Perché attenzione, passare su un sito di disaster recovery vuol dire tempo di ripristino di svariate ore. Magari un'ora appena, magari mezz'ora, già difficile. Ma vuol dire comunque fermare tutto di qua, quindi nessuno lavora più. Fine. Magari è già fermo perché è caduto l'asteroide. Ma comunque fare una serie di operazioni qua che richiedono tempo. E poi, quando qui tutto va bene, come torno di là? Fermare tutto? Cavolo, è un qualcosa che ha RTO grossi. Quindi ci deve essere qualcuno che si prenda la responsabilità di fare queste operazioni, che approvi l'operazione, bla bla bla. Hyper-V replica, l'avrete visto, ha tutta una serie di funzionalità interessanti, può avere, vabbè, lasciamo perdere i 30 secondi, dai, che non è particolarmente realistico, diciamo, in generale, quando faccio una replica a livello di hypervisor delle macchine virtuali, l'RTO tipico che mi posso aspettare, ragionevole, è di 15 minuti. Quindi ho una copia dall'altra parte della macchina virtuale, com'era alla peggio 15 minuti fa. Magari è stata appena aggiornata, ma alla peggio 15 minuti fa. La cosa bella è che io posso fare queste copie orchestrandole lato Hyper-V con il VSS. E quindi qua già diventa interessante. La copia è non solo crash consistent, ma è application consistent. E da lì diventa ragionevolmente poco pensabile di continuare a fare una VSS ogni 10 secondi. Cioè l'applicazione potrebbe un tantino arrabbiarsi o avere impatto sulle prestazioni dell'applicazione che vado a sottoporre a questa attività. Potrei decidere magari che per alcune macchine che cambiano pochissimo di avere, e questo è bello, un RTO, di fatto una replica sincrona, ogni tot secondi che corrisponde al mio RTO, più lunga, quindi faccio ogni mezz'ora, ogni ora, perché tanto la macchina cambia poco o magari non è così critica. Okay? Quindi posso anche decidere per le varie macchine, faccio una replica ogni tot tempo e quindi so che il mio RTO alla peggio è quel valore lì. La replica a livello di storage invece è potenzialmente sincrona o asincrona. Chi mi fa scegliere questa, quale se uno o l'altro? La distanza, oltre una certa distanza è impossibile andare con replica sincrona e il costo. Quanto mi costa fare una replica sincrona? Dipende anche dalla distanza, ma dipende anche dallo storage vendor che mi fa di solito pagare molto di più con la funzionalità. La replica, affinché funzioni, ha bisogno, nel caso di un cluster, la replica avevo già accennato, può funzionare cluster to cluster, anche in domini diversi, se uso i certificati, cluster to host, host to cluster, quindi tutti gli scenari possibili. Però, se io ho un cluster, la prima cosa che devo fare, ok, cambio cluster per, ve lo spiego subito dopo, ma per ora mi collego su un altro cluster, in questo caso in CSV, ma non... È un cluster 2012 R2, mi serve per poi procedere nei passi successivi. Questa è una macchina accesa, ma non mi interessa. Però tra i vari ruoli qua me ne manca uno, ok? Devo andare ad aggiungere il ruolo di Hyper-V Replica Broker. Che cos'è? È semplicemente un endpoint che permette all'Hyper-V Replica di parlarsi tra di loro. È un servizio, mettiamolo da questo punto di vista, è un servizio che deve essere a sua volta clusterizzato. Quindi l'Hyper-V Replica Broker è un servizio che io devo andare a installare se voglio fare replica all'interno del mio cluster, se ovviamente faccio la replica da o verso un cluster. In ogni cluster ce ne deve essere uno. Non ne servono di più, uno. Potrei averne più di uno se voglio fare più repliche in punti diversi con... Boy. E ovviamente qua è una risorsa di un cluster, quindi deve avere un indirizzo IP e un nome. 87 dovrebbe essere libero. Questo non mi interessa. Chiamiamolo così. È banalissimo, si tratta solo di aggiungere questo ruolo e finita, non c'è molto da fare. In realtà dopo ci sarebbe da configurare come voglio fare la replica, su certificati o altro, ma non voglio perdere tempo in questo, ok? Trovate documentazione per farlo, non mi interessa. Si possono anche fare scenari di replica che replica verso un punto e poi in un altro punto, vabbè. C'è un capacity planner per capire e stimare il consumo di risorse per la replica, quindi quanta banda mi serve, la domanda tipica, dipende dal numero di macchine virtuali, da quanto velocemente cambiano e dall'RTO che ho scelto. Quindi, vabbè, c'è un tool apposito. Il problema non è tanto legato alla replica, che sia a livello di storage, che sia a livello di Hyper-V, il problema più serio è legato alla complessità, perché ho detto, non è solo avere i dati dall'altra parte, è come tirarli in piedi. Questo è complesso. Ok? E come faccio a risolvere questa complessità? Beh, vabbè, lasciamo perdere il perché, ma questo è ovvio. C'è un servizio su Azure che si chiama Azure, o Azure, a me piace più dire Azure, ma vabbè, chiamiamolo Azure Site Recovery. Ok? Un servizio sul cloud. Beh, qual è il vantaggio? Non devo mettere nessun ambiente, nessun sistema di macchine per fare questa operazione. Fin qui va bene. Mi può fare orchestrare il disaster recovery tra un data center ed un altro. Beh, non ho bisogno di infrastruttura, ho bisogno solo che i due data center, almeno le varie parti, possano parlare verso Azure. Ok? Buono. Mi può fare il disaster recovery su Azure. Quindi le mie macchine virtuali finiscono come macchine nella piattaforma di IaaS di Azure. Interessante. Non ho bisogno di un altro data center. Ok? Può fare anche cose strane. Disaster recovery da data center vSphere a data center Hyper-V. Ma come, il formato delle macchine non è diverso? Certo. Lo converte. Oppure da VMware a VMware. Se considerate quanto costa SRM di VMware, è comunque un qualcosa di alternativo. Perché è importante, da una parte può essere brutto pensare di averlo sul cloud, ma perché potrebbe essere importante avere un servizio del genere sul cloud? Vi ricordate lo split brain scenario? Chi può essere il witness di due data center? Una risorsa esterna. In questo caso il servizio ASR. E cosa devo fare? Beh, prima di tutto ovviamente collegarmi ad Azzurro. Purtroppo solo sul vecchio portale. C'è il nuovo portale che è stupefacente, ma la risorsa di ripristino, l'italiano tradotto è terrificante, non fa niente, ci sono due servizi di ripristino, backup su Azure o site recovery su Azure. Backup su Azure è comunque interessante anche quello, volendo. Non c'è tempo di trattarlo, ma in realtà è stato fatto nelle sessioni di questo gennaio-febbraio. Il servizio di disaster recovery invece è interessante. Io devo andare a creare questo servizio, ovviamente avere una sottoscrizione Azure attiva, creare un servizio vi faccio vedere, l'ho già creato solo il servizio in realtà, preventivamente, per comodità. Vi chiede fondamentalmente solo un paio di cose. Qua le vari scenari che non voglio trattare. Cosa importante, qualcuno potrà leggere, cavolo, ma mi serve VMM, non più. Non più. Prima, è vero, serviva VMM, non più. Io lo sto facendo senza VMM, solo con il failover cluster, ok? Quindi, assolutamente interessante. Prima di partire devo dichiarare perché voglio farlo, che utilizzo ne voglio fare, SMB. Ovviamente se siete un SMB e dichiarate che siete una large enterprise, preparatevi poi che qualcuno vi chiama. Ma guarda, c'è un'offertona qua, vi offro anche Store Simple, vi offro anche questo, basta, nel mio caso ovviamente demo. E vedete, qui posso decidere, ho un site con SCVMM, ho un site VMware, per ora è solo una technical preview per VMware, attenzione c'è scritto, ho un site solo con Hyper-V, o failover cluster, non importa, dove target, ovviamente non posso fare come sorgente Azure, preferiscono che sia la destinazione, non che uno porti via le macchine da Azure, ma ovviamente ve le potete scaricare, e vedete varie destinazioni. Con la conversione, se io faccio ambienti misti, ok? Quindi, ambienti misti. Allora, per ora in realtà il formato è lo stesso, però col nuovo il formato binario è diverso. Potrà fare il downgrade del nuovo formato verso il vecchio? Non lo sappiamo ancora. Questo oggetto deve essere portato nella nuova versione del portale, sarà interessante vedere, ma potrebbe essere una bella feature da implementare. La creazione è molto stupida, quindi quello che ho già creato, si tratta di andare in Site Recovery Vault, qui Create, gli date un nome, in che region volete farlo, quale subscription volete utilizzare, molto semplice, vi crea questo nome, che in realtà non contiene nulla, e non vi costa neanche nulla, perché non ha niente d'attivo per ora, ok? Io non ho ancora allocato risorse. Cosa devo fare? Andiamo su Azure. Se vado a guardare questa risorsa, nella dashboard c'è scritto creare un sito, quindi io qua devo crearmi un mio sito che sia il nome del mio sito di partenza. È irrilevante, è un'etichetta, quindi dichiaro qual è il mio sito Hyper-V da cui parto. Gli do un nome, in realtà dovrei già averne uno, quindi non lo sto neanche qua a creare, ma è solo un'etichetta. Ho già questo nome, DemoSid, ok? Torno nella dashboard, no, nel wizard, scusate. Preparare i server Hyper-V. È la stessa cosa che in realtà devo fare se voglio fare anche il backup su Azure. Devo scaricare il provider, è un agente che penserà lui a collegarsi dall'host a Azure. E come fa l'autenticazione? Facile, scaricate quella chiave di registrazione. È temporale, quindi ha un periodo di tempo limitato di pochi giorni. In realtà un giorno intero dovrebbe farlo. Scarico questo exe. Lo installo, non lo posso installare per ora sulla technical preview di 2016, per quello sono dovuto passare a un cluster 2012 R2 o 2012, cioè lo posso installare, ma nel momento in cui cerco di collegarmi mi dice, no, cattivo, tu hai un sistema operativo non supportato, vabbè, pace, me ne farò una ragione, ma sicuramente dopo sarà supportato. A quel punto, creare un account di archiviazione per la parte storage, creare le reti virtuali, rete virtuale non l'ho fatta, l'account di archiviazione l'ho già fatto, è un contenitore di object storage dove buttarci dentro tutte le macchine virtuali, dovrei averlo già fatto, e poi andare avanti. Per ora mi limito a farvi vedere il programmino, è estremamente semplice, qua ovviamente il cluster aveva già finito da un po', il programmino di Azure dove è finito, me l'ha spostato, eccolo qua, il Site Recovery Configurator. Nel momento in cui lo installate non vi chiede praticamente nulla. Dopo parte questo wizard che dice, si è collegato senza proxy, ovviamente deve andare su internet, o con proxy o con senza, non importa. In realtà non ho nessuna impostazione di proxy, ma... E qua gli passo la mia chiave. Ok? Quindi, la chiave l'avevo salvata, ammesso che sia ancora valida, ma in realtà l'avevo già configurato, 2016. Questo è il mio file server. Il programmino è questo qua, vedete, è abbastanza piccolo, 41 mega, non è neanche tantissimo. E la più recente dovrebbe essere questa, perché l'altra era scaduta. Vedete, mi riconosce già che il mio site name su cui dovrò andare a scrivere su Azure è questo che ho chiamato DemoSeed, la risorsa, il vault di ASR è quell'altra risorsa che ho creato ancora prima, che si chiama Seed 2015 SRV, e poi l'ID della subscription. Posso usare più subscription, ovviamente qua ne posso usare solo una. Non vado avanti perché in realtà è già configurato, ok? E perché vedo che è già configurato? Yes. Perché se vado a vedere qua nei server, vedo i miei due server che si chiamano hyperv01.lab.local e hyperv02.lab.local connessi, aggiornati, pronti, tutto ok. Quindi io da questo momento potrei dire quali macchine voglio proteggere. Attenzione, io non ho configurato niente lato replica, ho solo configurato quel replica broker perché so, e comunque c'è scritto, stupidamente non l'ha messo nel wizard, ma se voglio fare replica, l'hyperv replica broker, devo averlo fatto. Comunque me lo direbbe che manca questo oggetto qua. Cosa vado a fare adesso? Decidere quali elementi voglio proteggere. Beh, fermo. Prima mi devi dire che gruppo di protezione vuoi fare, non ne ho nessuno. Cos'è un gruppo di protezione? Un insieme di risorse che voglio proteggere, in questo caso le risorse sono macchine virtuali, che voglio proteggere in un certo modo. Tutte? Magari non mi servono tutte, per quello c'è un gruppo. Magari posso creare più gruppi, per quale ragione? Perché potrei avere piani di recupero diversi, ok? Nel mio caso il gruppo sarà molto, 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 molto stupido. Non mi interessa quello che deve fare, quindi lo chiamo solo gruppo SID, Azure, bla bla bla. Questo è l'account di archiviazione che ho già creato preventivamente, ma è una cosa banale, devo solo accettare di consumare spazio lato Azure con un ID. Quanto fare la copia? Quindi RTO. Quanti punti di ripristino mantenere? Una novità delle versioni precedenti della replica di Hyper-V è che io posso ottenere anche più checkpoint, perché di fatto è come se fossero checkpoint, in tempi diversi. Quindi posso fare un RPO andando indietro in punti diversi. Qua 0 vuol dire sempre l'ultima versione, ma potrei decidere di tenerne più di una. Quante volte fare snapshot frequenti con l'applicazione? Vedete, non posso farla sincrona rispetto alla frequenza di copia in questo caso. Con Hyper-V replica diretta su un altro Hyper-V o cluster, posso farlo. Qua invece mi devo limitare a un tempo diverso. In questo caso, solo per comodità, mai. Quando iniziare? Subito. Non so se ce la faremo con la banda che ho a disposizione, ma intanto creo il gruppo. In realtà non ho ancora detto quali macchine virtuali. Ho solo creato un gruppo con un certo tipo di regola. Avete visto che dentro le regole ci sono già anche parametri di RTO, possibili punti diversi di RPO, quindi spiega perché ci sono gruppi diversi come possibilità. Non è proprio velocissimo, purtroppo siamo in questa fase di migrazione tra il portale vecchio e quello nuovo. Quello nuovo, secondo me, è molto veloce, molto, molto agile, molto, molto scattante. Quello vecchio sta diventando un chiodo e sicuramente magari la connettività non aiuta, quindi vediamo se riusciamo a farlo. Certamente. Esatto.
Quel tempo vale solo nel caso che ci sia connettività e stia continuando a fare checkpoint nuovi. Mi spiego. Se io imposto 6 ore di mantenimento del checkpoint.
No, numero di versioni.
Lì no, mi diceva ore da mantenere.
Sì, ma devo fare di fatto, se faccio ogni 15 minuti e lo faccio su 6 ore, sono 4 per 6 e ho tutti quei punti di ripristino. Ovviamente se in certi momenti fallisce, ho perso, ma ne avrò uno su mezz'ora. Però il concetto è che ho diversi punti, ogni volta mi fa un snapshot. Oh, no, sta ancora lavorando. Allora, quindi il concetto fondamentalmente è quello. Per chi usa l'Hyper-V replica con più versioni, è proprio il fatto di avere più versioni. Nel mentre che ho gli ultimi minuti, quindi qua potete vedere, ci sono comunque le stesse schermate. Cosa bisogna fare? Beh, bisogna poi aggiungere la macchina virtuale. La cosa bella è che io non configuro nulla lato replica. La replica parte da sola. Non configuro certificati o altro, viene configurato tutto automaticamente. Quindi io non devo solo sapere che esiste l'Hyper-V Replica Broker. Fine. Non ho neanche abilitato la replica lato Hyper-V. Non l'ho ancora toccata, e questa è la bellezza. Parte tutto da solo. Sì, se lavora correttamente. Poi devo però ricordarmi che devo creare, una volta che le macchine sono replicate, devo creare il piano di failover, failback, quindi come accendere le macchine virtuali quando decido di passare da una parte all'altra, come riportarle dall'altra parte, quindi l'ordine fondamentalmente e poi la logica, il cambiare eventuali indirizzi IP, oppure prevedere una site-to-site network per mantenere gli stessi indirizzi IP, sono scelte diverse, ma la rete la devo risolvere in qualche modo, per quello c'è la possibilità di creare l'Azure Network su cui collegare e poi dall'Azure Network prevedere un endpoint che mi collega in qualche modo verso il resto del mondo. Ma sono aspetti da considerare. Quello non c'è un wizard magico che mi risolve quel tipo di problemi, però già la parte iniziale me l'ha risolta. La demo vediamo se... Ok, l'ha configurato. Entro nel gruppo. Aggiungi macchine virtuali. Guarda che forse riesco persino a stare in tempo. Le macchine virtuali. La macchina virtuale... me ne manca una, in effetti. Quella accesa non la vedo. Che ridere. Ah già, questa è oramai l'età, come ho detto, l'età. Quindi qua le due macchine virtuali che ho... Ops. Il failover cluster ce l'avevo aperto, l'ho chiuso. Era in basso, no, ovviamente dentro la macchina virtuale, questa non mi interessa più, chiudiamola, maledetta risoluzione. Quindi, dicevo, già lo vedevamo da qua, le macchine virtuali, in realtà qua ho Linux old, ma me ne segnalavo un'altra, perché se vado su Hyper-V Manager, mi accorgo che questo VM1 non è mai stato clusterizzato, mi ero dimenticato, notate, si accorge anche di quello. E mi permette di proteggere anche quella, che era fuori dall'HA. Ora, quella che è in esecuzione Linux old, nel senso old come formato, qua la stranezza, dovete scegliere il tipo di sistema operativo, ma accidenti, cioè la gente non riesce a capirlo, misteri, e dovete scegliere il disco di sistema operativo, vabbè, nel caso in cui ce ne sia più di uno. Qua, nella configurazione, adesso ci impiega un bel po' di tempo, ma magari riusciamo a vedere almeno la replica che parte, sta ancora configurando, quindi non lo vediamo, ma vediamo anche, quando l'avrà configurato, se lo riusciamo a vedere, o comunque fidatevi, che ha scelto un piano per quella macchina, quindi tutte le macchine virtuali nella piattaforma IaaS su Azure hanno un piano, quindi ha scelto il piano più coerente, più piccolo coerente con la dimensione di quella macchina virtuale. Altra cosa interessante, posso cambiarlo, posso cambiarlo successivamente se voglio consumare meno risorse quando l'accendo. Vediamo se... No, è per macchina virtuale, se non sbaglio, non sono un commerciale, quindi la cosa migliore è su Azure avete tutti i prezzi, potete comunque vederli. Notate, la replica è stata inizializzata, io non ho fatto nulla. Lato Azure ho detto fai partire la protezione e lato data center mi ha fatto partire la replica. Ci impiegherà un po' a seconda. Ho fatto... Ci ha pensato lui, nel momento in cui ha installato quella gente, ha creato i certificati, quella chiave che io ho importato contiene già il certificato di Azure, l'endpoint su cui andare, quindi tutta la parte dei certificati me l'ha configurata lui di nascosto. Notate anche una cosa, mi ha creato un checkpoint, perché la replica di Hyper-V lavora con i checkpoint. Okay? Quindi, estremamente potente. Pensate poi ai production checkpoint, che a questo punto diventa ancora più facile nella versione futura. Senza bisogno di fare VSS prima, no, c'è già, è fatto apposta, quindi diventerà ancora più semplice, perché a quel punto posso decidere production checkpoint oppure no. Quindi, quello che ci vuole adesso non importa. Gli ultimi secondi prima che mi uccidano. Tutto è sicuro HTTPS, solo HTTPS, e con vari meccanismi di protezione che potete trovare sul sito. Ci è venuto a sopprimermi? Ah, ok. E Non è solo Hyper-V, quindi ve l'ho già detto, certificazioni ISO importanti, perché comunque ragazzi stiamo portando i nostri dati. Volevo chiudere col discorso backup, ve lo lascio leggere nelle slide, non importa, ci sono varie soluzioni, vi ho dato due spunti sul backup su Azure, ma ci sono mille soluzioni, quindi non voglio spendere troppo tempo. Volevo spendere proprio quei due minuti su questo che avevo saltato nella presentazione di prima. Perché dal mio punto di vista è importante la storage replica quando ovviamente utilizzo lo scale out file server di Microsoft? Perché è una replica che io posso decidere sincrona o asincrona, lato storage. La cosa interessante è che se io la faccio sincrona, questo tipo di replica è conforme a quelli che è un cluster di tipo stretched. Cosa vuol dire? Un cluster fatto su due data center diversi. Quindi lo storage in realtà sono due storage, due scale out file server, in replica sincrona, vengono visti logicamente come uno solo, e il mio cluster che vado a creare a livello di Hyper-V non è fatto dal nodo 3 e il nodo 4, un cluster, e dal nodo 1 e dal nodo 2, ma è fatto dal nodo 1, 2, 3, 4, in un unico cluster spalmato. Ci sono dei requisiti di latenza. Per poter fare questo tipo di replica sincrona devo avere una distanza limitata, una latenza minore di 10 millisecondi, meglio ancora se minore di 5, e bla bla bla. Una rete layer 2 stretched, perché le mie macchine virtuali non possono cambiare rete logica su cui lavorano, deve essere la stessa, ma la network virtualization mi può aiutare a far questo. Quindi di lì ci sono le soluzioni, lato prestazioni, lato latenza, l'unica è la distanza limitata. La cosa bella cos'è? Che in questo caso se mi crolla questo sito, non ho bisogno potenzialmente di implementare una replica, un piano di disaster recovery. L'HA di VM, di Microsoft, del failover cluster, no, la cosa bella è che funziona in realtà con tutti gli hypervisor, questo concetto è nato da altri, sono stati, non importa, l'HA mi accenderà le macchine virtuali qua sopra. Quindi il mio failover, failback diventa facilissimo, il failback diventa live migration per tornare in DRE. Più facile di così, oppure il pro che ottimizzerà e distribuirà le risorse quando qua si accenderanno di nuovo i server fisici. Quindi non è detto che per forza io debba andare verso una soluzione di site disaster recovery con meccanismi di orchestrazione, replica, bla bla bla. Se ho una replica di storage sincrona e la configurazione di storage supporta lo stretched cluster o il metro cluster, chiamatelo come volete, perché ogni storage vendor lo chiama a suo modo, allora, dato che Hyper-V come altri hypervisor supportano una configurazione stretched cluster, io posso fare un cluster spalmato e il disaster recovery di site è già incluso nell'HA. Nulla vieta di magari prevedere qualcos'altro, in quel caso magari mi basterà la replica, no, mi basterà magari solo il backup verso un altro posto. Questo non sostituisce il backup, assolutamente no, ma sostituisce potenzialmente il disaster recovery di sito, perché in quel caso se un sito va giù, se mi va bene il tempo, l'RTO di 5-10 minuti, che comunque è più basso di qualunque RTO raggiungibile con qualunque soluzione di site disaster recovery, inclusa quella di Azure, se mi va bene, direi sì, perché è migliorativo, allora è una soluzione valida. Domande? Ci riprova dopo in realtà. Sì. Sì. Allora, in questo caso per Hyper-V salta una copia e ne farà un'altra, quindi se ho ottenuto più checkpoint vedrò un buco come aveva già detto un'altra persona prima. Altri storage potrebbero comportarsi in modo diverso, potrebbero considerare quei tempi proprio degli SLA stretti, ma di solito lo fanno solo in replica sincrona. La replica sincrona è considerata sempre un best effort, quindi un qualcosa che vorrei raggiungere, che potrei non riuscire a raggiungere. Potrei anche avere semplicemente che, non in questo caso, ma nel caso della replica, mi va giù la connessione e mi va giù per più di 15 minuti. Possibilissimo. Il bello della replica sincrona è che riprenderà. Tiene un log locale, continua a tenerlo e poi vroom, riporta su tutto quello che gli manca. Su, se parliamo di Azure, oppure di là, se parliamo di un altro data center. Dimmi. Il seeding, quello che si chiama seeding, allora su Azure potete fare il seeding di determinate risorse, non so se già si può fare per ASR, non mi pare al momento, però in realtà è un blob dentro i dati che è equivalente a avere questo oggetto VHD lì, quindi se non si può fare adesso si potrà fare sicuramente in futuro, ma per una macchina virtuale non te lo faranno mai fare, perché costa troppo. Puoi anche riavere indietro, se tu hai delle subscription un po' toste, tu puoi fare movimentazioni di dati, e qual è il modo più veloce per movimentare i dati? Buttarli su un hard disk e spedirlo. Non c'è sistema più veloce per trasferire i dati. Grossi ovviamente, Scusa? Beh, parliamo non certo di subscription di 100 euro al mese, parliamo di subscription di... Sì. Cioè tu puoi fare la richiesta, ti diranno... Sì, ok. Non uso il termine tecnico per la cosa. Allora, è iniziata dal provider. In realtà il provider continua a pullare. Quindi, quando io da Azure, perché lato data center non ho fatto niente, da Azure ho detto voglio proteggere quella macchina, il provider in realtà continua ogni tanto a pullare e dice, ah cavolo, c'è questa richiesta di protezione di questa macchina, ma è sempre esterna. Quindi lato firewall è molto facile. Anzi, oserei dire, è spettacolare. Sì? No, in quel caso è diretta verso l'IP che ho messo. In quel caso devo dare qual è l'indirizzo IP dell'altro Hyper-V replica broker, decido. Nelle configurazioni posso essere io a scegliere quale porta usare, in questo caso mi userebbe già di default l'HTTPS sempre. Quindi mi fa già la configurazione in HTTPS, devo solo avere la porta aperta in destinazione in HTTPS su un IP, una porta su un IP. L'IP che flotta ovviamente all'interno del mio cluster. Non ci giurerei. Comunque ci sono tutte le informazioni di compatibilità, il fatto che sia escluso per ora il 2016, c'è tutto. Ogni servizio di Azure, anche senza bisogno di avere una subscription, ha una pagina di descrizione. Andate in quella inglese perché quella italiana non è sempre tradotta bene, e non si capiscono determinate cose, ma le pagine che ci sono sui servizi di Azure sono abbastanza ben fatte dal mio punto di vista, con anche esempi e link su come usare questi servizi. Quindi è molto ricco, anche se ancora non avete una subscription attiva, non serve averla per avere le informazioni. No, è sempre un VHDX. La cosa bella è che Azure usa lo stesso identico VHDX. L'unico problema che potrei avere, e giustamente... Sì, è vero. In realtà adesso puoi anche averli, quindi ti mantiene quel tipo di disco. Su hai un blob, in realtà. Non è neanche un file, è un oggetto che è già una sequenza binaria. Ok? Quindi non c'è un file server nel quale vengono messi questi file in formato in un altro, c'è proprio un contenitore a oggetti dove tu metti questo oggetto. L'oggetto VHDX è comunque supportato oramai, quindi non c'è nessuna conversione. L'unico problema che potresti avere in Linux è che il NIC ti cambia, quindi hai un potenziale problema delle distribuzioni che quando parte la macchina virtuale riconosce un'altra NIC, crea un'altra interfaccia di rete. E ti dico di più, c'è un secondo problemino. Su Azure non hai la console di accesso alla macchina virtuale. Porca miseria. Quindi devo prepararmi già la configurazione di rete corretta su una seconda scheda di rete per poter partire in modo opportuno. Su Windows non hai questo problema perché ti crea automaticamente l'endpoint per l'RDP. Quindi clicchi, connetti e fine. Su Linux avresti qualche complessità. Perché puoi creare l'endpoint per SSH, ma devi essere sicuro che la tua rete sia stata configurata correttamente. E non puoi aprire la console per vedere cosa sta succedendo, non c'è la console. Quindi su Linux c'è qualche complessità, non è un problema di formato di conversione, ma ci sono complessità nella rete che devi già prevedere che parta con una, con una scheda di rete con MAC address diverso, con già l'IP giusto per lavorare in quel networking. Oppure gli crei la stessa rete con un gateway fittizio in quella rete per poi raggiungere il tuo endpoint in SSH. C'è un po' di complessità. Ho usato una macchina Linux perché era la più piccola, quindi magari adesso me l'ha replicata, visto che non ho fatto nessuna replica in precedenza, no, vedete, me la sta ancora replicando, non ho grossa banda dove sto facendo... Ah sì, scusate, non l'avevo detto all'inizio e dobbiamo anche sparire prima che ci smantellino. La sessione è WS07. Ah, scusa, ho capito, feedback. Il feedback è possibile, assolutamente. Ti fa da solo la replica inversa. Ok, quindi c'hai in realtà un piano di failover e un piano di failback che devi andarti a comporre. Quindi è possibilissimo, sempre inizializzato dal tuo provider. Quello te lo puoi fare specificando che quando fai il failback in realtà è temporaneo. Quindi puoi farlo permanente o temporaneo. Quello di test è ovviamente quello temporaneo, che tra l'altro è abbastanza furbo da non interrompere la replica. Ecco, non l'ho fatto vedere, ma nel momento in cui scegli il piano della macchina virtuale e soprattutto nel momento in cui scegli il blob dello storage, puoi scegliere il tipo di replica. Come saprete forse, su Azure ogni singolo oggetto in questo gigantesco blob, che è una specie di file system molto grosso, ha più di una copia e anche una copia geografica. Quindi tu scegli che tipo di ridondanza vuoi avere e comunque quell'oggetto c'è, magari si è perso in quel data center, tu comunque puoi fare la richiesta per avere quel file, quel VHD o VHDX. No, beh, gli oggetti comunque non spariscono, sono in un sistema, quindi alla peggio apri il ticket per far questo. Penso che tu possa anche chiedere un ticket per avere supporto, sì, scusa, non penso, è così, puoi avere il ticket, perché Linux oramai è supportato anche su Azure, se usi una distribuzione supportata, per capire com'è non parte.